tutto il mio cuore porto a te. Davanti alla tua grazia,
prendo da Efesini 5, 14, prendiamolo se avete la Bibbia, è una parola nello Spirito che il Signore ci dice oggi, l'ho ricevuta e credo proprio che venga da Lui e la dichiaro nello Spirito affinché porti il frutto. Efesini 5, 14. Risvegliati, o tu che dormi, e risorgi dai morti, e Cristo ti inonderà di luce. E prima dice come sta scritto, o come è scritto, però evidentemente era un passo noto. Non sta scritto altrove nella Bibbia, però era probabilmente un passo, immagino io, usato forse nei battesimi, posso immaginare. Però è arrivato a noi dopo 2000 anni. Però adesso è rema, è parola viva, e dice risvegliati o tu che dormi, e risorgi dai morti, e Cristo ti inonderà di luce. Allora quando uno rinasce col battesimo è tutto addormentato, è tutto morto, e risorge completamente nello spirito, però oggi forse non è la nostra condizione, eppure abbiamo delle aree che vanno risvegliate. Io ce le ho, un po' le conosco anche, un po' forse non le conosco. Sono l'unico? E anche come chiesa abbiamo delle aree che dormono. Non sto pensando a niente di specifico, però penso che siamo una chiesa in corso di perfetta, in corso di perfezionamento, senza far riferimento a niente di specifico. E allora vogliamo dire amen a questa parola nelle aree del nostro cuore. Questa mattina alziamoci in piedi, fratelli, di nuovo. Signore Gesù, voglio risvegliarmi nelle aree dove sono spiritualmente addormentato. Dove sono, quando uno è addormentato non sente e non vede, è vero? Invece voglio sentire, voglio vedere, Signore. Apri le aree del mio cuore, Signore, io lo voglio, però qua è un invito a me e io lo dico al mio intimo, lo dico al mio cuore, svegliati. Svegliati cuore mio, aree del mio cuore siate sottomesse al Signore. Voglio che si sveglino. E poi dice anche risorgi dai morti, no? Risorgi è come un ordine. Noi non è che possiamo autonomamente scegliere di risorgere, però possiamo prendere parte a questa azione che ha fatto Cristo, unirci alla risurrezione di Cristo, alla potenza della risurrezione di Cristo. Diciamo insieme: mi unisco a Cristo risorto. In cui non dorme nulla.
In cui non dorme nulla.
Amen.
Amen.
Oh Signore, sì, ancora muoviamo il cuore. Sì, oh Spirito Santo, Spirito Santo.
Spirito Santo.
Oh, mi unisco alla risurrezione di Cristo. Dai, chiudete gli occhi della faccia, aprite gli occhi dello Spirito per vedere. Oh, guardate Gesù risorto, noi siamo con Gesù risorto. E se mentre facciamo questo ci sono delle pesantezze. se ci sono dei pesi, degli intralci, se ci sono delle questioni su cui chiedere perdono, subito facciamolo, perché ci stanno già intralciando, ci stanno già intralciando. E se ci sono delle condizioni da perdonare, perdoniamole subito di tutto cuore, affinché smettano adesso di intralciarci. Forza, lasciamo andare tutto lo sporco, tutto l'intralcio, tutti i legacci dietro, le stanchezze, tutto quello che non riguarda Cristo risorto. Lasciamolo, anche i miei dubbi, le mie incredulità, via, morte sulla croce. Diciamo insieme: sono morte sulla croce queste cose. E io sono risorto in Cristo. E adesso c'è la cosa più bella: e Cristo ti inonderà di luce. Cristo mi inonda di luce. Cristo mi inonda di luce. Non dice che mi dà la luce, mi inonda di luce. Non c'è più un angolo che rimane fuori dalla sua luce, ed è l'azione di Cristo, è l'azione sovrana di Cristo. Diciamo insieme: è la tua azione. Tu mi inondi di luce, Signore, e io ricevo la tua luce.
Amen.
La vita è la luce degli uomini. Grazie, Signore Gesù. Allora prepariamoci a lodare il Signore con tutto il cuore. E dopo avremo anche la Santa Cena, quindi apprestiamoci anche col cuore per ricevere la Santa Cena anche a casa. Potete prepararvi col pane e col vino per la Santa Cena di dopo. Amen.
Signore, noi camminiamo in te, guidati da te. Tu marci davanti a noi, tu ci liberi la strada, perché noi possiamo essere e vivere e marciare nella tua vittoria. Amen. Grazie, Signore.
ora senza perdere questo momento nello spirito, ci prepariamo per la Santa Cena. Veramente facciamo uno sforzo di rimanere nello spirito. Adesso vi chiederò di, quando ve lo dico, di alzarvi, prendere il pane, il vino, e poi leggeremo insieme i passi quando tutti hanno preso il pane e il vino. Però vorrei ricordare chi fa la Santa Cena. La Santa Cena la fai se tu credi che Gesù è morto ed è risorto e ora è vivo alla destra del Padre. Credi che è morto per te, per i tuoi peccati, ha sparso il suo sangue per te, per amore di te, e tu l'hai ricevuto e lo desideri. E lo vedi con gli occhi del cuore e desideri unirti a Lui. E puoi fare la Santa Cena se, così come riconosci questo per te, lo riconosci per tutti quelli che sono qui e per tutti i fratelli e le sorelle che camminano insieme con noi. Allora, se c'è questo nel tuo cuore, ci alziamo e andiamo a prendere il pane e il vino. Chi ha questo nel cuore si alza e va a prendere il pane e il vino e ci risediamo. Continuiamo a fare un po' di accompagnamento, ma possiamo anche continuare Tu sei santo mentre ci muoviamo.
Tu sei santo, così santo, tu sei.
Matteo 26, 26. Leggiamo da Matteo 26, 26. Leggiamo insieme. Non so se proietteranno. Cioè, perfetto. Spero che sia. Diciamo, mentre mangiavano, Gesù prese del pane e, pronunciata la benedizione, lo spezzò e lo diede ai suoi discepoli dicendo: prendete, mangiate, questo è il mio corpo. Signore, prendiamo il tuo corpo che è stato spezzato per noi, è stato spezzato per me, ognuno può dire per me, su quella croce. Gesù, grazie. Poi preso un calice insieme, poi preso un calice e rese grazie, lo diede loro dicendo: bevetene tutti, perché questo è il mio sangue, il sangue del patto, il quale è sparso per molti per il perdono dei peccati. Grazie Signore del tuo sangue. Ora io vi dico che da ora in poi non berrò più di questo frutto della vigna fino al giorno che lo berrò nuovo con voi nel regno del Padre mio. Vorrei aggiungere questo passo anche di Prima Corinzi 11:26, che dice: perché ogni volta che voi mangiate questo pane e bevete di questo calice, voi annunciate la morte del Signore finché Egli venga. E noi non possiamo, uno non può venire se non è vivo. Quindi qui Paolo vuol dire la morte e la risurrezione. Come sapete, il sangue, dice, è il sangue del patto. È stato fatto un patto col suo sangue che ci collega al momento in cui tornerà. E sappiamo anche che Gesù, come nel matrimonio, ci porge nel momento del fidanzamento questo calice e dice: se lo prendi sei mio per sempre. Allora diciamo insieme: sono tuo per sempre. Per sempre, e finché tu tornerai, io dichiaro, proclamo, annuncio la tua morte e la tua risurrezione, in attesa che tu mi venga a prendere. Amen. Allora prendo il pane, se qualcuno l'ha già mangiato, non importa. Chi non l'ha mangiato adesso lo mangia. Grazie Gesù del tuo corpo. Il tuo sangue, Gesù, siamo tuoi per sempre, sono tuo per sempre. Rimaniamo un attimo adorando Gesù. Pensiamo a Gesù, che amore aveva mentre andava verso la croce. Cogliamo questo per arrenderci di nuovo a Lui, più profondamente. Per rinunciare al nostro io. Desiderare la sua volontà, il suo piano, il suo progetto, il suo desiderio per me.
Signore Gesù, io oggi esco qui, di qui rinnovato. Io esco di qui nuovo. Ancora una volta. Esco di qui nuovo, rinnovato, vivo, in te, con te. Grazie Gesù. Ora catate, caro patasekte. Possiamo pregare anche un attimo in lingue. O pronunciando il nome di Gesù, benedicendo lo Spirito Santo, ringraziando il Padre. Che il tuo corpo e il tuo sangue sono in me, vivono e mi guidano. Sento questo nel cuore. Tu mi guidi, mi istruisci. Non sono solo. Amen. Qualche settimana fa ho condiviso con la Casa Viva alcune riflessioni sul tema del matrimonio e sul tema delle relazioni in famiglia e vorrei prenderne alcune e condividerle anche con voi. E faccio questo perché ce l'ho nel cuore e non perché sono a insegnare. Amen. Siccome ci sono tante sedie vuote, in molti sono in ferie. Saranno chi al mare, chi in montagna, e allora vi porto a fare un giro in montagna adesso, perché voglio partire con un racconto che credo ci aiuterà a capire meglio alcuni aspetti di ciò di cui parliamo oggi. Io ho la fortuna nell'estate di andare in Trentino e probabilmente ci tornerò anche fra poco, qualche giorno, e faccio delle passeggiate, delle camminate, se sono più lunghe le si possono chiamare escursioni, e a volte raggiungi delle malghe, vedi dei bei prati, i bambini vedono le mucche, a volte fai qualcosa in più, vai un po' più in alto, raggiungi qualche monte. A volte qualche piccola vetta, io non faccio roccia, io sono, a me piace camminare, ma non lo faccio in maniera seria. C'è stata due o tre estati fa, non mi ricordo più, che ho avuto la possibilità di fare un'escursione che mi ha portato sul monte dopo il Cevedale, il più alto del Trentino, che è il Vioz. Qualcuno conosce questa? Nessuno. Vioz non è tanto conosciuto, però è 3650 metri, quindi comunque vai su. Io non ci pensavo a questa cosa, me l'ha messa ieri nel cuore il Signore, perché è una passeggiata, non è una passeggiata in realtà, è un'escursione abbastanza intensa, perché hai 2000 metri di dislivello, la fai in giornata, a meno che tu non voglia pernottare su nel rifugio, e non la fai perché la camminata è bella. Non vai a una malga e cammini per i prati, perché sì, per le prime due ore cammini per i prati, però a un certo punto inizia la sassaia, perché più vai su, più diventa impervio il percorso. E tu, che ti ritrovi a fare questo, e tra l'altro lo so perché qualche anno prima ci avevo già provato ad arrivare su, ma ero dovuto tornare indietro perché c'era maltempo e
nevicava e grandinava, quindi era meglio tornare indietro. Quando ti trovi in mezzo alle rocce non dici: oh, che bello. E perché vai avanti? Perché vai avanti? Vai avanti perché hai l'obiettivo di arrivare in cima alla vetta. È una banalità, ma se tu non sei ben determinato in quella camminata ad arrivare al Vioz, probabilmente torni indietro. Tant'è che ci si incoraggia anche a vicenda, è una cosa che un po' si programma, non te la inventi la mattina: oggi cosa faccio? Ma vado in paese o vado al Vioz? No, devi prepararla prima, devi avere le idee chiare, devi partire subito la mattina, essere tra i primi che prendono i punti di risalita per portarti intorno ai 1008 e poi iniziare a salire. Devi programmarla, devi sapere cosa stai facendo e quando ti ritrovi nel mezzo del percorso, tu tieni ben presente dove vuoi arrivare, l'obiettivo. E un'altra cosa importante in quella camminata è che devi avere la strumentazione adatta, devi avere l'attrezzatura adatta, non è roccia, però devi avere da vestirti, perché tu parti che giù ci sono 25-30 gradi e arrivi su che magari ce ne sono 3 e sei tutto sudato. E lungo il cammino tu vedi delle persone che vanno, io ho visto, mi ricordo, mentre scendevamo addirittura, una famigliola vestita come se andasse al mare con un cagnolino al guinzaglio ed erano ancora giù. Non sono tutti elementi che ci aiuteranno a riflettere, perché è importante avere l'attrezzatura giusta, partire con le cose giuste. Cosa c'entra questo con il discorso di oggi? Penso che c'entri. Dice la parola di Dio che angusta è la via e stretta la porta che porta, che conduce alla vita. È vero che dice? Però c'è una via. C'è la via che porta. Non è sempre facile, è un po' come quel sentiero difficile. E il diavolo, che è di professione ladro, farà quello che può per distogliere il tuo sguardo dall'obiettivo e per farti solo fissare lo sguardo sulla difficoltà della strada angusta che stai attraversando. Il diavolo ti vuole rubare l'obiettivo e tu collabori con lui. A volte noi collaboriamo nel senso inconsapevole, però troppo facilmente ci concentriamo sulle difficoltà che si stanno attraversando e non teniamo ben presente l'obiettivo. Quando tu arrivi in cima al Vioz vedi tutto, ti sembra di essere in aeroplano, vedi le nuvole sotto, vedi tutto sotto. Hai raggiunto la vetta. Oggi parliamo di relazioni, specialmente quelle relazioni intime, quelle relazioni vicine, in cui è così facile a volte ferirsi a vicenda, in cui a volte è difficile avere, ci sono dei momenti in cui non ci sono delle soddisfazioni, sono più le difficoltà che le soddisfazioni, sono cose che succedono col coniuge, con i figli. Oggi credo che possiamo applicare questo anche ai figli, specialmente quelli grandi, non sto pensando tanto ai piccoli, i parenti. Dopo prendete quello che diciamo oggi, applicatelo come volete. In particolar modo, comunque, lo possiamo pensare al coniuge, che sia convertito o no, non importa, vale uguale. Ecco, allora, se sappiamo che c'è una strada angusta, noi non possiamo concentrarci solo sulla strada angusta e dobbiamo chiedere perdono al Signore e dobbiamo essere intelligenti, intelligenti nello spirito, quella sapienza che viene dallo spirito, a dire: ma io dove voglio arrivare? Voglio arrivare alla Malghetta? O forse non so neanche dove voglio arrivare? O voglio arrivare al meglio che il Signore mi vuole dare? Io voglio il meglio, voglio una relazione viva, voglio una relazione piena di pace, voglio una relazione che soddisfi, una famiglia piena di vita, che comunica. E poi, mentre faccio questo, ho anche il dovere di ricordare perché ho fatto certe scelte nella vita, perché il diavolo ci ruba anche quelle. Perché noi abbiamo fatto certe scelte nella vita, magari con una persona, e avevamo il cuore che era caldo, e poi il diavolo viene e ci ruba quelle cose e ce le fa dimenticare. E anzi, lui è così bravo che cambia anche i ricordi del passato se non stiamo attenti. Mi state seguendo, fratelli? Sono solo io? Allora io ho il dovere, il Signore mi ha dato una memoria, mi ha dato una coscienza, non me l'ha data a caso, e non a caso chiama il diavolo il ladro, che viene per rubare, uccidere e distruggere. Ma secondo voi viene solo per rubare, uccidere e distruggere nei corpi? Viene solo per rubare, uccidere e distruggere nelle chiese? O forse anche nelle relazioni nella mia famiglia? Secondo voi non sono un obiettivo della sua famiglia? Sicuramente. E noi cosa facciamo? A volte ci presentiamo in costume da bagno davanti al diavolo che c'ha un mitragliatore. E poi in questa situazione cosa facciamo? Ci giriamo e torniamo giù. Perché non ne vale la pena. È vero? Non dico che facciamo così. Però il diavolo ti insinua anche questo pensiero. Ora non so queste parole che sto dicendo su cosa stanno cadendo, ma sono buone in ogni fase del nostro cammino, nelle relazioni. All'inizio, quando le cose sono piccole, all'inizio non vuol dire all'inizio di un percorso matrimoniale, vuol dire all'inizio di una fase in cui ci sono cose piccole o magari in situazioni in cui culminano in condizioni difficili. Però Gesù non è mai in ritardo. Gesù non è mai in ritardo. Diciamo insieme, Gesù non è mai in ritardo. Però è Gesù che non è in ritardo, non tu, è Gesù. Infatti, se vi ricordate, la vedova piangeva già perché suo figlio era morto, era stato spacciato, la vedova di Nain, penso, di Sarepta, no, come si chiamava? La vedova di... Gesù è arrivato, c'era un funerale, Nain. È arrivato e il funerale è stato annullato. Ve lo ricordate? Era tardi. Cioè, per il mondo era piuttosto tardi. Gesù non arriva tardi. Diciamo insieme, Gesù non arriva tardi. Però sta a me, prima di tutto, fare mente locale sull'obiettivo, su cosa voglio. E torniamo, e magari ne parliamo anche con Gesù, ne parlo con Gesù, e colgo anche le occasioni per ricordare, per esempio con i figli a volte feriscono. Sassaia. Mettono in difficoltà, ti lasciano senza parole. Avversità, percorso angusto, ma... Non mi posso fermare a quello, devo puntare più in alto, devo guardare nello spirito, devo aiutarmi a farmi aiutare da Gesù a guardare dove voglio arrivare. Ed è qui che aiuta la relazione con Gesù, perché lui può anche aprirmi gli occhi su qualcosa che non ho mai visto, che non vedo, lui può scaldarmi il cuore per l'obiettivo. Siamo d'accordo, fratelli? Perché se ho il cuore caldo, che mi porta a qualcosa... Io lo perseguirò e arriverò in fondo, anche perché ho un paraclito con me, lo Spirito Santo, che è con me e mi aiuta. Quindi abbiamo detto obiettivo. Ricordate che a volte l'obiettivo non si vede. Sempre nella metafora del Vioz, tu il Vioz lo vedi praticamente soltanto alla fine. Il Signore prepara lentamente le cose che fa poi velocemente. Fratelli, siamo persone di fede. Noi camminiamo in fede, non in visione, è vero? Amen. Se è fede, allora è buona. Gesù dice che lui è andato sulla croce per la gioia che gli era posta dinanzi. Ma scusate, ma era la gioia dei chiodi che perforavano le mani? Ma che gioia stava vedendo? Vedeva qualcosa nei soldati romani che gli davano gioia? O negli sputi? O vedeva l'invisibile? E io di che pasta sono? Non sono della stessa pasta di Gesù. Non sono destinato a vedere l'invisibile. E Mosè dice proprio in Ebrei che era guidato come se vedesse l'invisibile. E noi siamo uguali, fratelli. E nelle relazioni dobbiamo fare la stessa cosa. E mentre lo facciamo mettiamo linfa intanto dentro di noi per camminare. E poi c'è un altro tema, che iniziamo a parlare dell'attrezzatura. E c'è un pezzo dell'attrezzatura fondamentale che si chiama amore. Oh, come sono banale. Giovanni, come sei banale. Ma aspettavo qualcosa di più fantasioso. Vedete, ci sono delle situazioni dove non si trova il bandolo della matassa. E è giusto cercare di fare le cose meglio. È giusto, scusate, prendiamo il passo, che uso le parole di Colossesi, prendo Colossesi 3. Ovviamente io parlo di amore adesso, ma c'è una cosa fondamentale che mi fa partire a camminare, che è il fatto che ho ricevuto il perdono di Cristo da ogni cosa e che così come l'ho ricevuto, l'ho anche donato. Io questo lo considero come le scarpette che ti metti la mattina prima ancora di uscire di casa. E poi il Signore perfezionerà la mia richiesta di perdono e perfezionerà il mio donare il perdono. Però è una condizione su cui non c'è né se e né ma. Siamo d'accordo su questo, vero fratelli? Se no, tutto quello che diciamo, cioè non stiamo parlando neanche di progetto di relazione, non esiste, non si costruisce niente. E dice al 12, Colossesi 3:12, vestitevi dunque come eletti di Dio, santi e amati, di tenera compassione, benignità, umiltà, dolcezza, pazienza, sopportandovi gli uni gli altri e perdonandovi a vicenda, se uno ha di che dolersi dell'altro. È molto pratico, è molto pratico, però sono cose molto belle. Siamo d'accordo che sono cose molto belle? Come il Signore vi ha perdonati, così fate anche voi. Ce lo siamo appena detti. Però dopo dice, sopra tutte queste cose rivestitevi dell'amore, che è il vincolo della perfezione. A me questo vincolo, spesso ho ragionato su questa parola, vincolo della perfezione, che non mi... E ho cercato anche un po' di... e ho trovato questa migliore o diversa sfumatura, è il fascio. È ciò che lega, è ciò che tiene insieme. In fin dei conti anche vincolo è così. Però fascio mi piace di più. Abbiamo detto tutte cose buone e a volte lavoriamo molto su queste perché sono pratiche, devi essere più paziente. Devi essere... benevolo, oppure lavoriamo insieme affinché ci sia più pazienza, non so, mettetela come volete. Pensate alle vostre situazioni. Però il punto dice che tutte queste sono tenute insieme e sopra di queste c'è l'amore. E tra l'altro è agape. Cosa vuol dire? Vuol dire che se non trovo il bandolo della matassa, io ho bisogno di fermarmi e di tornare alla fonte dell'amore, perché in prima Giovanni il Signore ci insegna, dice, noi amiamo perché Lui ci ha amati per primo. È vero? E noi dobbiamo sempre, quando ci sono delle situazioni magari che perdurano nelle relazioni, non parlo di cose passeggere, ma questioni che perdurano, noi dobbiamo fare un passo indietro e tornare dal Signore e chiedere al Signore, Signore, io ti porto questa cosa, te la porto, ho bisogno di essere riempito per primo del tuo amore, ho bisogno di essere riempito di te, in modo tale che se un giorno mi adoperassi per avere compassione, per essere benigno, umile, metteteci dolce, tutte queste cose che portano sicuramente cose positive nelle relazioni, siano tenute insieme però dall'amore, non siano solo una cosa estemporanea, uno sforzo di uomini. Signore, voglio essere riempito del tuo amore. Guardate che è così, l'agape è un amore che dona, è vero? È l'unico delle tre sfumature dell'amore, perché c'è il fileo e l'eros, è l'unico che non include il ricevere. E dice che noi amiamo, noi agapiamo, quindi noi siamo presupposti poter agapare. Noi siamo chiamati ad agapare, mi capite? Io, diciamolo insieme, io sono chiamato ad amare con agape. È una chiamata, eh? Quando diciamo chiamata, non è la chiamata andare, è una chiamata è amore agape, è una chiamata. Perché Lui ci ha amati di amore agape per primo. Quindi noi possiamo dare perché Lui ci ha dato e noi dobbiamo ricevere. È per quello che noi non riusciamo a percorrere a volte certi percorsi perché non abbiamo l'attrezzatura giusta. E la prima attrezzatura giusta è che io mi fermo davanti al Signore e ricevo da Lui prima di voler mettere le mani su una relazione. E fratelli, perché diciamo queste cose? Ma perché ci siamo caduti, siamo sbucciati. È ovvio che non partiamo da una condizione perfetta. E anch'io che lo dico, non parto da una condizione perfetta, ma un conto è non essere perfetti. Un conto è sapere certe cose e ignorarle. Noi non le vogliamo ignorare. Quindi io sono disposto. Amore agape cosa significa? Significa che anch'io come essere umano ho bisogno, cioè è un concetto che sto esprimendo, non, lasciatemelo esprimere tutto. Io come essere umano ho bisogno di certe, ho bisogno di amore. Tutti, anche il più duro dei duri, anche Rambo. Ma grazie al fatto che io sono con Gesù, sono pronto a rinunciare, a delegare il soddisfacimento dei miei bisogni, lo metto sulla croce e dico, ok, non pretendo che i miei bisogni siano soddisfatti dalla relazione, non lo pretendo adesso, anche se una relazione sana è fatta di questo. Ma ci sono dei momenti, relazione sana, non solo coniugale, anche padre-figlio, genitori-figli, parenti, ma ci sono dei momenti in cui noi siamo disposti a rinunciare, diciamo insieme, rinunciare al soddisfacimento che viene da una relazione viva, dandolo a Gesù. Ed è una cosa molto forte, molto di scelta. Perché? Perché io punto a quella vetta. Non perché sono Gandhi. Scusate, senza offesa per Gandhi, perché è una persona che comunque ha detto tante cose, però non è fine a se stesso, perché punto a un obiettivo, punto all'obiettivo di raggiungere una relazione viva e vibrante. Diciamo insieme, viva e vibrante. Beh, d'altronde, se no, il Signore non avrebbe neanche creato il fileo, giusto? L'ha creato il Signore, è il piacere di stare insieme. Diciamo insieme, il piacere di stare insieme. Il fileo è anche tra amici, è anche tra... deve esserci tra... nelle parentele. È destino, ed è il diavolo che lo vuole rubare. Prima di tutto nel rapporto coniugale. E poi nel rapporto coniugale c'è anche l'eros. E l'ha creato sempre Dio. E sempre il diavolo ce lo vuole rubare. Ma come Dio ha stabilito un ordine, lo spirito domina sull'anima e l'anima deve controllare il corpo, ma tutto viene dallo spirito, perché sia la luce è stata una dichiarazione dello spirito di Dio, cioè lo spirito ha creato, così anche l'agape, l'amore di questo tipo, deve avere un'influenza sulle altre, non viceversa. Amen. Dice in Prima Pietro: abbiate amore intenso gli uni per gli altri, perché l'amore copre una grande quantità di peccati. Perché l'amore agape, diciamo insieme, l'amore agape copre una grande quantità di peccati. Quindi se tu hai amore, i peccati sono stati coperti, potremmo anche dire annullati, perché Cristo li ha presi sulla croce. E questo è vero per quelli che hanno fatto nei miei confronti, ma anche per i miei, tutti e due. Perché nelle relazioni, voi sapete, il fosso ha due rive, no? Non si è mai da soli. E quindi anche io sbaglio. E questo è proprio è sempre così. Dobbiamo tenerlo presente e chiedere al Signore: Signore, dove sto sbagliando? Ma una volta che abbiamo dato veramente al Signore una cosa, la lasciamo andare. Sia che sia un nostro errore, sia che sia un errore dell'altra parte della relazione. Diciamo insieme: va lasciato andare. E con l'amore agape io dono il perdono. Vi ricordate che a un certo punto in Filippesi dice: rivestitevi dello stesso sentimento che fu in Cristo Gesù, ok? Rivestitevi dello stesso sentimento, dello stesso atteggiamento. Bene, allora noi ci dobbiamo rivestire di questo atteggiamento. Dice che ha spogliato se stesso, lui ha rinunciato a quello che aveva. Quello è un esempio. E cerchiamo di farci ispirare da questa parola, cerchiamo di farci ispirare, meditiamola. Signore, anch'io voglio rivestirmi dello stesso atteggiamento, perché voglio arrivare più in alto. Diciamo insieme: più in alto. Amen. Volevo poi passare a un secondo tema. Ah, scusate, giusto un punto sul perdono. Nelle relazioni, se abbiamo commesso degli errori in una relazione, bisogna che quando chiediamo perdono non lo facciamo solo davanti a Dio. Dobbiamo anche farlo davanti all'altra parte. Se si può, adesso non entro nel merito, dopo sapete le condizioni. Ma se si può, bisogna farlo anche, perché non posso trattare male il coniuge e poi parlo di cose che sono avvenute tra noi e poi lasciare che io tratti questa cosa solo tra me e il Signore. Ho bisogno di chiedere perdono, dire guarda, ho sbagliato, mi dispiace. E se tu ricevi questo, fratello, hai il dovere di lasciare, di dare il perdono, perché è sfidante per tutte e due. Uno perché si umilia e chiede perdono, ha sbagliato, chiede perdono, e l'altro è sfidante perché devi poi perdonare. Non ti mette su un piedistallo, Non ti mette su un piedistallo. Anche perché, attenzione, il giorno dopo capita il ruolo inverso, probabilmente. Ultimo punto, e spero di avere qualche minuto per poter pregare dopo, è la comunicazione. Perché, se ci pensate, gli animali non comunicano. Una caratteristica dell'uomo che è stato fatto a immagine e somiglianza di Dio è proprio la capacità di comunicare. Sì, gli animali comunicano, ok, i delfini, va bene, ok, però mi capite in cosa voglio dire, no? La vedo Giorgio che sorride, sì, perché comunque c'è una, però gli uomini hanno un livello di comunicazione che è impareggiabile rispetto a tutto il creato. E secondo voi il diavolo non verrà a rubare nella comunicazione anche qui? E com'è che viene a rubare? Secondo me c'è il pendolo qua spesso, o tutto da una parte o tutto dall'altra. Tipicamente nelle relazioni dove c'è bisogno di guarigione, dove c'è bisogno di... Ma guarigione neanche dove si può migliorare, ecco, diciamo così. O non si parla affatto, perché basta, non c'è più niente da dire. Non c'è più niente da dire e da fare, tra l'altro. E capite quanto è buona questa condizione. E lo dico in senso ironico, ovviamente. Oppure si parla troppo, dall'altra parte. E invece è il Signore che ci dà la capacità di avere una comunicazione che è equilibrata. Ma il Signore ci ha fatto comunicatori, il punto è questo, ci ha fatto comunicatori per comunicare. Cioè il Signore vuole che una relazione abbia comunicazione. E la comunicazione non è solo parlare, è saper anche ascoltare, pensare a quello che è stato detto, perché a volte si ascolta, però non c'è bisogno di tempo, c'è bisogno di tempo e bisogna dare tempo, però... Questo aspetto del comunicare è completamente inefficace, inutile e non ha speranza se non è radicato nell'amore. Perché la bocca parla dalla pienezza del cuore. Allora, se io con un cuore sbagliato cerco di essere paziente, voi capite che, e basta, se io cerco di sforzarmi di essere paziente, prendo questo esempio, ma non c'è amore dentro di me, sono come, dice Paolo, un cembalo che tintinna. Ci provo, faccio un suono, ma dura poco, e magari dalla mia bocca escono poi anche delle cose negative, prima o poi, che contraddicono questo sforzo di essere paziente. Di nuovo qui, se c'è qualcosa che non va nella comunicazione, fai un passo indietro. Vi ricordate il Monopoli, fai 3 passi indietro? È sempre valida quella. Fai un passo indietro. Fai un passo indietro e pensa, ma adesso io vorrei comunicare questa cosa, che va bene, è una cosa buona da comunicare, perché il Signore vuole che ci diciamo le cose, anche con i figli. Ma cosa c'è dentro? Cosa c'è alla mia base? Cosa c'è alla mia base? Prima di aprire bocca, forse è meglio fermarmi e verificare cosa c'è dentro, è vero, soprattutto se sono argomenti che ritornano. Non a caso il padre, la parola dice, padre, non mi ricordo in questo momento, non esasperate i vostri figli. Allora dobbiamo stare attenti a parlare. Sto parlando specialmente pensando poi alle persone adulte. La bocca parla. Adulto, comunque grandi con cui. Dice anche, in Giacomo 1,19, dice, siate pronti ad ascoltare lenti a parlare e lenti all'ira. È vero? Infatti, noi dovremmo, quando ci accingiamo a parlare, dovremmo essere pronti ad ascoltare. E il cristiano, voi sapete che ha le orecchie che vanno in due direzioni. Uno che va nella conversazione che sta avvenendo e un'altra che dovrebbe essere rivolta verso il Signore. Infatti penso che pronti ad ascoltare sia pronti ad ascoltare nel conversare, ma anche pronti ad ascoltare lo Spirito Santo. Le parole gentili sono un favo di miele, dolcezza per l'anima, refrigerio per le ossa, Proverbi. Nessuna parola cattiva esca dalla vostra bocca, ma se ne avete qualcuna buona che edifica, ditela affinché conferisca grazia a chi la riceve. Efesini 4,19. E poi c'è la pagliuzza e la trave. Dice, come puoi tu pensare di togliere la trave dall'occhio del tuo fratello se non sei disposto ad affrontare la pagliuzza? Scusate, mi sono autocorretto. Come pensi di poter togliere la pagliuzza dall'occhio del tuo fratello se non sei disposto a togliere la trave dal tuo? Prima togli la trave dal tuo e poi. Queste sono tutte cose importanti nelle nostre comunicazioni. Se usate questi versetti contro la persona che avete, siete sciocchi. Siamo sciocchi, non tu, noi, siamo sciocchi. Questi li dobbiamo usare per noi. Non li dobbiamo usare sugli altri. È chiaro, fratelli? Non usiamo la parola per colpire. La parola serve a noi in questo caso. Dobbiamo noi lavorare. E piuttosto, se abbiamo una parola edificante per gli altri, usiamola. L'edificazione è molto importante. E poi l'ultima, che in una comunicazione buona, in una comunicazione sana, chi comunica, perché si intende, si parla di cose di vita e importanti talvolta, soprattutto in famiglia, ci si rende, in una buona comunicazione ti rendi conto che si è solo uomini e a volte non si riesce ad arrivare in fondo. E una buona comunicazione ti porta, tra chi crede, a pregare. E tra chi invece la vede diversamente, li porta una buona comunicazione in maniera positiva a rendere conto che ci vuole qualcosa di più. Amen. Questo è il frutto che il Signore vuole portare attraverso le relazioni. Poi ce ne sarebbero tanti altri aspetti, chissà, magari ne parleremo un'altra volta, però il tempo passa. Adesso abbiamo ancora 5 minuti. E vorrei che ce li prendessimo per pregare insieme, per dare queste cose a Gesù, affinché non rimangano soltanto una predicazione, ma possano in qualche modo depositarsi nel nostro cuore e portare il frutto che Lui vuole. E vedete, fratelli, io penso che ciascuno di noi abbia delle relazioni dove bisogna lavorare. E non c'è bisogno di applicare queste cose alle situazioni soltanto più gravi e più serie. Perché vedete, le cose sono graduali a volte. Noi dobbiamo essere bravi a rimanere, a far partire delle buone relazioni e a mantenerle tali. Quindi applichiamolo un po' dappertutto. Siamo saggi e vigilanti, sapendo che il diavolo vuole sicuramente attaccarle. Infatti una cosa che noi dobbiamo fare tutti i giorni per le nostre famiglie è coprirle col sangue di Gesù. Coprirle col sangue di Gesù. Adesso allora ci alziamo. Perché tutto questo ha senso soltanto se lo facciamo insieme al Signore. Se no, se non c'è Gesù, è meglio andare da da un counselor o da uno psicologo che hanno delle armi umane molto migliori delle mie. Ma noi abbiamo le armi dello spirito, che sono quelle che cambiano la verità, cambia i fatti. La verità di Gesù, diciamo insieme, la verità di Gesù cambia i fatti. Bene, allora adesso focalizzi, metti l'attenzione nello spirito sulle relazioni, immagini come che ci sia una corda che ti lega a qualcuno, e fai mente locale. E benedici quella persona, quel coniuge, quei figli, quei parenti. E dici: Signore Gesù, io copro questa relazione con il sangue di Gesù. Vedi il sangue di Gesù che vi lava. Diciamolo insieme: Signore Gesù, copro queste relazioni con il sangue di Gesù. Porta vita in queste relazioni. Io dichiaro vita su queste relazioni. Signore Gesù, apri i miei occhi, perché voglio vedere come tu vedi questa relazione. Fammi vedere quello che tu vedi, affinché io abbia forza nel perseguire la vita in questa relazione. Amen. Nel nome di Gesù prendo autorità su ogni legaccio che si è attaccato, che sta costringendo, legando, rovinando questa relazione. Io prendo autorità nel nome di Gesù e distruggo tutte queste macchinazioni del diavolo e proclamo vita nel nome di Gesù su questa relazione, su queste relazioni. Vita, diciamo vita. Pensa al soffio di Gesù quando si è mostrato ai discepoli risorto e ha detto: pace a voi, ok? E adesso diciamo: pace a questa relazione, pace a questa relazione, non per merito, non per i miei meriti, alziamo la mano, non per i miei meriti, non per i meriti dell'altro, ma per i tuoi meriti. Grazie Signore Gesù. Adesso diciamo, adesso dichiariamo che crediamo che questa relazione sta ricevendo, che l'altra parte sta ricevendo, così come noi. Diciamolo, proclamiamolo, e il Signore ci aiuterà a crederlo di più, se abbiamo bisogno di crederlo di più. Ricevi nel nome di Gesù, ricevi dal Signore. Credo, Signore, che sta ricevendo, che questa relazione sta ricevendo. Amen. Signore Gesù, voglio rinunciare a me stesso, al mio io, al mio bisogno di amore. Lo do a te. Adesso lo ridiciamo, con gli occhi chiusi davanti a Gesù. Il mio bisogno di amore lo do a te. Ci pensi tu. Aiutami ad amare con l'amore che mi dai. Amen. Grazie Spirito Santo. Adesso guarda lo Spirito Santo dentro di te e sii contento, ringrazialo che è con te, ringrazialo che non sei da solo. Grazie Spirito Santo, grazie che mi parli. Sei il mio paraclito. Robd che racconta. Preghiamo un attimo in lingue. Torno alla parte iniziale e torno a quell'immagine. Devi immaginarti di salire per un sentiero. Non devi aver paura di trovarti a far fatica. Non, do, non siamo persone, il cristiano non ha paura di far fatica. Non è uno che, non è un molle il cristiano, cioè Gesù era il più tosto di tutti. Era il più forte di tutti. E noi siamo di quella pasta, è vero? Noi veramente siamo dei duri per lo Spirito Santo, dei duri nel senso forti. Quindi quando ci troviamo in un passaggio difficile in questo percorso, noi non ci perdiamo d'animo. Piuttosto chiediamo aiuto, ma non ci fermiamo, non ci scoraggiamo. Grazie allo Spirito Santo, grazie Spirito Santo. Io non mi scoraggio perché ci sei tu e perché mi hai dato dei fratelli e delle sorelle. Amen. Faccio un'ultima preghiera insieme, chiediamo al Signore di aiutarci a costruire relazioni positive in questa Chiesa, non che non ci sono, ma ne vogliamo di più. È vero? Signore, aiutaci a costruire relazioni, più relazioni positive in questa Chiesa, Signore, perché essendo più uniti siamo più forti, Signore. Basate di nuovo sull'amore agape. Amen. Signore Gesù, a te la gloria, l'onore e la potenza nei secoli dei secoli. Amen. Santa buona domenica a tutti. Alleluia.